Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi per noi è un giorno di grazia, è un giorno importante, con l'inizio del Catechismo. Quindi è bello che tutti, anche i nostri ragazzi che sono stati con noi per anni, sono qui oggi con noi, e poi in particolare quelli che cominciano oggi, Matteo, il mio Matteo, e poi c'è Gioele, e poi c'è Maria Elide, non so dove, è qui, ecco. E poi dovrebbe esserci Leonie, non so se è già arrivata, forse non è ancora arrivata. Ma per tutti noi è importante essere cristiani, diventare cristiani. Non basta aver ricevuto il battesimo e i sacramenti. Questo è il dono di Dio. I sacramenti ci devono portare a vivere come ha vissuto Gesù, a imitare il Signore Gesù e prima di tutto perciò a conoscerlo, ad ascoltare il Vangelo. Chiediamo questo in questa messa per tutti noi, in particolare per Gioele, per Maria Elide, per Matteo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetti da 2 a 11. Il servo del Signore è cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti, come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione alla fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo decimo, versetti 35-45. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Parola del Signore.
Ecco, miei cari, io mi rivolgo soprattutto a voi. Sono molto contento e felice che ci ritroviamo con questa scrittura. Io so che voi avete in modo particolare letto e meditato insieme la prima lettura, dico bene? Ecco, il testo di Isaia. E questo è molto importante. E allarghiamo anche la vostra meditazione, la vostra lettura a tutti noi. Dobbiamo pensare, per leggere bene questo testo di Isaia, dobbiamo pensare a Gesù. Come lo leggeva Gesù? Lo leggeva pensando che era lui, questo personaggio, questo servo del Signore, di cui parla Isaia. Gesù sapeva di essere lui, questo servo. E di questo servo voi avete letto soprattutto due cose fondamentali in questa profezia di Isaia: la sofferenza del servo, l'umiliazione del servo, la morte del servo, la morte ingiusta. E poi anche la rivelazione, la scoperta che ha portato i nostri peccati, ha portato le nostre colpe, le colpe degli uomini, di tutti gli uomini. E con il suo sacrificio volontario, ci ha redenti, ci ha salvati. Questo è il senso sostanziale di tutto questo brano. Vorrei ricordare che proprio qui, come avrete visto, questo servo del Signore è paragonato a un agnello, l'avete letto, no? A un agnello muto, che non protesta, un agnello che è condotto al macello. Così noi diciamo anche nella Messa, ecco l'agnello di Dio. Noi diciamo è Gesù l'agnello di Dio. E noi nell'Eucarestia riceviamo la grazia che Egli ci ha guadagnato con il suo sacrificio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta i peccati del mondo, se li è caricati. Noi diciamo ecco colui che toglie i peccati del mondo. Certamente è colui che toglie i peccati del mondo intero, essendosi caricato dei peccati del mondo. Lui che è l'innocente, che è il figlio di Dio. Ecco allora, Gesù sapeva questo. E Gesù sapeva un'altra cosa molto importante. Conosceva bene il libro di Isaia, perché qui siamo a un vertice, a un punto supremo di arrivo di tutta la profezia di Isaia. Questa profezia Gesù la conosceva e sapeva che inizia con una grande promessa, un'altra umanità, un'altra storia del mondo, la pace universale. Così vede Isaia all'inizio. Vede l'umanità riconciliata, riunita insieme, in pace, perché ha finalmente imparato l'insegnamento di Dio. Quando si realizzerà tutto questo? Questa è la grande domanda del profeta. Quando, cioè, Dio consolerà l'umanità sofferente, tutta la storia umana? Quando asciugherà le lacrime e il pianto? E noi possiamo vederlo anche oggi, no? E non dobbiamo pensare solo a noi, qui. Dobbiamo pensare a tutto il mondo. Quando Dio farà questo? Per fare questo, perché Dio a un certo punto in questa grande profezia del libro di Isaia dice: il consolatore del mondo sono io. Non può essere un altro. E difatti, senza che sia Lui, noi siamo tutta l'umanità e senza speranza. E c'è un consolatore, dice Dio, e sono io. Io sono il vostro consolatore. E come fa Dio? Queste sono le cose che Gesù sapeva. Come fa Dio a consolare l'umanità sofferente? Deve vincere il male. Deve vincere il male del mondo. Il male che sta dentro agli uomini, il male che domina sugli uomini, le potenze negative, non solo umane, ma ancor più quelle spirituali, quelle sovrumane. Dio deve vincere. Ecco il mistero di tutto, anche del Vangelo. Come Dio vince? E questo rimane un mistero anche per noi, sempre. E difatti, prima di parlare di questa pagina che voi avete letto, Isaia arriva a fare una preghiera, sapendo tutto questo, e dice a Dio: svegliati, letteralmente così, svegliati, destati, o braccio del Signore, cioè la tua potenza, tu devi vincere il male. Prima di questa pagina c'è una grande preghiera del profeta, perché Dio manifesti la sua potenza. Ecco il grande mistero del Vangelo e di Gesù. Come Dio vince, e questo rimarrà sempre anche per noi un mistero, non nel senso che non comprendiamo le parole, ma nel senso che è al di là di tutto quello che noi possiamo veramente comprendere. Come Dio, ci dice questa pagina, come Dio ha manifestato la sua potenza attraverso un vero suo servo, un servo umiliato, sofferente, un servo che si è che è stato capace, lui che era il figlio di Dio, di caricarsi di tutto il male, di tutto il peccato del mondo. La potenza di Dio, ci dice Isaia, ci dice il Vangelo, si è manifestata con l'umiliazione del figlio di Dio. Cioè la potenza di Dio, la sua immensa onnipotenza, si è rivelata nella condivisione attraverso il suo figlio, attraverso il servo. Dio ha condiviso la sofferenza del mondo. Ecco la sua potenza, cioè la potenza di Dio è la potenza del suo amore che rimane per noi un grande mistero. Ecco, ci dia il Signore di guardare così a Gesù alla luce delle parole che dice il profeta Isaia e che Gesù ha incarnato, che Gesù ha realizzato, sapendo che attraverso il suo sacrificio, che noi sempre ricordiamo nella Messa, Dio vinceva, Dio vince. Allora voi mi direte a questo punto, se queste cose sono vere, cioè sono parola di Dio, a che punto siamo? Dio ha vinto o non ha vinto ancora? È proprio qui il punto nostro. Cosa vuol dire diventare discepoli di Gesù? Dio ha vinto in Gesù, mediante la sua morte e la sua risurrezione. Ma questa vittoria di Dio si deve ancora compiere per tutta l'umanità. E in vista di tutto ciò, Dio chiama a sé quelli che vuole Lui, dei discepoli del Signore Gesù. Una comunità, un popolo che rappresenti questa speranza, cioè che viva come ha vissuto Gesù, offrendo se stessi, la propria vita, a Dio per la salvezza del mondo. E quindi noi vediamo che Gesù non è da solo. Certo, è solo Lui che poteva vincere, che poteva fare questo, ma la salvezza del mondo non si compie solo con l'opera di Gesù, ma anche con una invito, con una collaborazione a vivere come ha vissuto Lui, cioè a vincere il male facendo il bene. Preghiamo dunque insieme con fede per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare oggi per i nostri vescovi, per i nostri sacerdoti, perché come il Signore dice nel Vangelo, che è venuto a servire, a dare la vita per la salvezza del mondo, così anche loro possano sempre servire il popolo che è loro affidato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, in particolare per gli uomini che soffrono a causa della miseria, della povertà, della violenza, delle guerre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace, per i responsabili delle nazioni, perché il Signore converte il loro cuore a pensieri di bene e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le popolazioni del Libano, di Gaza, della Palestina, dell'Ucraina, di tutti i paesi in guerra, perché il Signore abbia pietà di tanta sofferenza e cessino i combattimenti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per i nostri ragazzi, per tutti i giovani, perché possano sempre nel cammino della vita sentire la presenza del Signore accanto a sé. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti noi, per quanti vogliamo affidare al Signore in questa messa, per quanti sappiamo nella sofferenza, nella malattia, perché a tutti il Signore sia vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La nostra comunità oggi ricorda Maria Ignazio, la nostra sorella, Dio ha chiamato a sé anni fa, che amava molto i padri della Chiesa, i primi maestri della vita cristiana. Preghiamo per lei, per la sua anima e perché interceda per noi. Preghiamo. Allora, ancora preghiamo per Matteo, per Maria Elide, per Gioele, per Leonì, per le loro famiglie. Preghiamo. E di nuovo per la pace, per tutti i bambini e i ragazzi nel mondo, quelli che sono rimasti vittime delle guerre e dell'ingiustizia, e tutti gli altri che più soffrono, preghiamo. Ascolta, Dio, la preghiera dei tuoi figli, esaudiscila perché tu sei buono, per Cristo nostro Signore.